Maria Shilton legge Penny Whirton e sua madre di Silvio D'Arzo.
Quarta puntata.
Capitolo settimo. Un magnifico posto quando è mezzanotte, il crocicchio di Curley, dice la guardia di notte. Penny pensa a una cosa. No, pensava la vedova Whirton, correndo su e giù per tutte le scale di Pigtown. Con che coraggio gli potrei spiegare adesso tutto quanto il romanzo? Rubare lo scaldino alla vecchia sordomuta l'ultima notte dell'anno sarebbe ancor più onesto, perché adesso gli è capitato sul serio qualcosa, io lo sento, io lo so, e se non gli fosse capitato qualcosa, perché dovrebbe andarsene fuori come fa dalla mattina alla sera e starsene alla finestra per ore e ore a pensare e aprire la bocca unicamente per dire delle cose senza un grammo di sale? Dio mio e brava gente del mondo, se non sono impazzita, allora vuol dire che su questa terra non esistono i matti. Ed era lì lì per strapparsi i capelli. Ora, dopo il patto col cieco, il ragazzo non era più capace di pensare che a questo: sentire o scoprire qualcosa da poterne poi parlare fino al terzo crocicchio e più in là, e da darla da cantare al cieco alla fiera di Springfield. E quando sentiva il dolore al ginocchio o scorgeva Analyze o si imbatteva per via nella vecchia brigata tutta nuova come un fennic di un giorno, ci pensava anche di più, e quando non ci pensava era solo perché se ne girava su e giù per tutte le strade e metteva l'orecchio dietro ogni porta e si trovava sempre fra i piedi di tutti quelli che di lui non ne volevano sapere per niente. Così, un giorno, lo trovarono proprio dietro la porta dell'archivio segreto del primo intendente e finì che due servitori se lo portarono di peso fino al cancello e lo buttarono lì. Un altro giorno si nascose dietro il confessionale del reverendo Andrew Nice e riuscirono a scoprirlo solo quando il consigliere di prima e ultima istanza era arrivato quasi a metà della sua confessione. E un martedì venne addirittura trovato dentro lo studio privato del cancelliere di Villa mentre metteva sossopra certi vecchi cassetti. Il cancelliere di Villa per prima cosa nascose il mucchio di carte che erano saltate fuori dai vecchi cassetti, poi s'affrettò a chiudere a chiave gli stessi cassetti e per firma ordinò a una guardia di giorno che lo gettasse subito giù per le scale. E la medesima fine toccò al ragazzo in una dozzina di posti. «Ma bene, benissimo!» urlava il cieco che se ne stava seduto davanti alla sua ciotola rotta a due passi dalla chiesa, alzando in aria il bastone. «È vero che uno ha tutto il diritto di essere stupido, ma tu adesso ne abusi. Tutto quello che sai è di rotolare giù per le scale e nient'altro, e non mi sembra poi molto. E agli occhi sei giovane, può anche darsi il caso che tu sappia leggere e scrivere e contare fino a 10. E adesso fammi almeno un piacere, statene più lontano che puoi dal bastone, perché a furia di sentire tutte queste tue sciocchezze non riesce più a stare fermo». E la quinta sera, prima ancora che Penny avesse avuto il tempo di aprire bocca, il cieco gli disse: «Taci! Taci! Mi pare che tu abbia parlato anche troppo. E già che ci sono, ti voglio dire una cosa. 3 giorni fa sono riuscito sì e no a mettere insieme la miseria di 9 pfennig. Ieri l'altro 6 più 1 falso. E ieri poi... No, non voglio neanche dirtelo quello che ieri sera ho trovato nella mia ciotola, ma se ti dico 1 esagero già, e se tu provi a sforzarti appena il cervello può darsi il caso che ci arrivi anche da solo. In più, da quando mi vedono con te, i signori cancellieri e primi intendenti e consiglieri e le loro signore non mi danno più un soldo, e e con tutte le ragioni, si capisce? Con tutte le ragioni del mondo. E io ormai non mi ricordo neanche più di cosa sappia la birra. Bene, se domani sera tu non mi porti quello che mi devi portare, e se vorrai ancora sapere qualcosa a proposito del... Tu mi hai capito benissimo? Allora è meglio che tu la venga a domandare a questi leoni di Sasso, che sono giovani e in gamba e hanno più voce di me. Datemi una settimana, cieco, provò a scongiurarlo Penny. In una giornata non si riesce a mettere giù neanche un tema. E chi vuole un tema da te? Ho forse detto tema? Non credo. Datemi almeno 3 giorni, si disperò il ragazzo. Lo so io che cosa vorrei darti, soffiò il cieco alzando il bastone. Adesso via, 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 spadito! E batté le mani con rabbia. Così Penny, più avvilito del gallo dalla coda inzuppata, tornò a casa quando ormai tutta la gente si sedeva già a tavola e calava la sera e la guardia di notte usciva allora per cominciare il suo giro. «Pasqua di Dio!» gli disse la guardia di notte, che da 2 settimane si imbatteva in lui tutte le sere. «Uno di questi giorni bisogna pure che io ti faccia dare l'uniforme e l'elmo e ogni cosa, perché ormai siamo colleghi noi due e su per giù facciamo lo stesso servizio. Ma dimmi una cosa, escluso il crocicchio di Curley, è possibile trovare una strada a Pig Town dove tu non ti sia mai fatto vedere?» «E ho proprio paura di no», disse Penny avvilito. «Ormai credo di essermi fatto vedere per tutte le strade e anche per i vicoli ciechi e i sentieri da prato e per tutto. Voi però perché avete detto escluso il crocicchio di Curley? Perché chi va di notte al crocicchio di Curley ho paura che non abbia poi più tempo per andare da qualsiasi altra parte. E ho paura anche, ma questo voglio dirtelo in un orecchio, che dopo non abbia tempo di fare più nessuna altra cosa. Ma allora se è così, deve essere proprio un gran posto», finse Penny. «Ah, un magnifico posto, non c'è niente da dire», disse la guardia, mettendosi a ridere. «Un posto da far perdere la testa. Quando uno ha male ai denti o un cattivo pensiero che non lo lascia dormire o quello che vuoi, non ha altro da fare che andarsene di notte al crocicchio di Curley e dopo un poco non sente più niente. Un magnifico posto!» E finse Penny di scherzarci un po' sopra. «E se una di queste sere mi saltasse in testa ad andarci anch'io, la sapreste la strada? Ti ho detto che l'unico posto di tutta Pig Town dove non mi abbiano mai visto è il crocicchio di Curley», disse la guardia, credendo di stare allo scherzo. «Ma se vuoi sapere qualche cosa, perché non provi a domandarlo all'erbivendolo Thomas?» «All'erbivendolo Thomas? Beh, uno di questi giorni lo farò. Buonanotte, buonanotte!» Ma nemmeno 2 passi, la guardia si voltò e chiamò ancora il ragazzo. «Ehi, Penny!» disse ridendo. «Mi dimenticavo una cosa. Fa attenzione di gridare con tutti i polmoni, perché quella sera che Thomas andò al crocicchio di Curley ci scordò l'orecchio sinistro. Buonanotte, Penny!» «Buonanotte e grazie di tutto!» disse il ragazzo. E intanto pensava: «Proprio quello che si dice, un magnifico posto!» Il giorno dopo il cieco non volle starlo nemmeno a sentire e fece il gesto di tirargli dietro la ciotola vuota e solo alla fine gli concesse un ultimo giorno. Allora, dopo che sua madre era salita nella sua stanza da un pezzo e per la campagna dormivano già anche le piante, il ragazzo si decise a fare il gran passo. Capito? Capitolo ottavo. Sono andato nel covo della belva, ho mangiato col lupo e col leopardo, da una vecchia ballata. Verso luna arrivò. C'era su in cielo una luna anche più grande di un secchio, tutta quanta dorata, come una moneta da un milione di pfennig, e le querce gettavano sul crocicchio ombre lunghe e contorte che fermavano il cuore. E siccome proprio allora s'era messo a spirare il venticello notturno, si sentiva fra le foglie un fruscio, un mormorio, un parlottio come d'anime in pena, e anche le acque del ruscello pareva che a tratti parlassero come se avessero riconosciuto Penny e adesso si sussurrassero «E qua, e qua!» «Se questa sera qui al crocicchio non capita niente», pensò Penny mentre i denti cominciavano a parlare fra loro, «per me sarà finita». E se succede qualcosa, allora forse per me è finita lo stesso. E il più brutto è che nessuno, e nemmeno Annalise, saprà mai più niente di me. Ma qualcosa successe. Da dietro una siepe di spine, a una trentina di metri da Penny, s'alzò un fischio, e poi un altro, e poi si sentirono dei passi sull'erba e al ragazzo parve perfino di vedere tre strane ombre e poi quattro e poi cinque correre silenziosamente fra gli alberi. Passarono altri due minuti e poi, in mezzo alla quiete notturna, s'alzò il grido della civetta. Penny allora raccolse tutte le forze e, strisciando in mezzo all'erba del fosso, mentre le rane si gettavano a decine nell'acqua, raggiunse l'uscio di una capanna di legno e l'aprì e vi si buttò dentro e corse a nascondersi in un angolo al buio dietro vecchie fascine. Ma due minuti dopo s'apriva la porta e al lume di una candela che fu subito accesa il ragazzo poté vedere cinque o sei facce che la stessa forca avrebbe tratto con lei. «Brutta sera!» brontolò uno dalla benda nera sull'occhio, sedendosi su uno sgabello e cominciando a giocare col suo coltello da strada. «Una sera da chierici! E parola che non valiamo di più! C'è in giro gente grassa e bianca come pollame!» Gente fatta di panna e vestita di velluto e di seta che basta un colpo di tosse bendato a far sciogliere in acqua e voi, no, voi neanche con questi voi v'azzardate. Io vi giuro che in collegio e in seminario c'è gente più in gamba di voi e nessuno può togliermi dalla testa che se il reverendo Andy O'Neill una notte si decidesse a farci una visita riuscirebbe a farvi comunicare tutti quanti. In mezzo agli altri si levò un mormorio. «A comunicare tutti quanti, ripeto!» gridò l'uomo dalla benda nera sull'occhio, che certamente doveva essere il capo della compagnia del coltello. «E se qualcuno per caso ha la tosse o il prurito alla gola, si pigli acqua e catrame e se ne esca di qui, e se non la faccia mosca e veda ad usare soltanto le orecchie. Peggio di chierici, voi siete peggio di chierici, dico. Dopo una notte di appostamento, ecco qui che cosa mi portate, un cucciolo, un cagnetto di due mesi, ecco qua, ma sì, c'è perfino da ridere. Un momento», intervenne uno dagli orecchini dorati e con un uncino di ferro al posto della mano sinistra. «Per essere un cucciolo è un cucciolo, non sto a dire di no. E se avete voglia di ridere, bene, siete padrone di farlo. Ma c'è questo che non va niente male. È del primo intendente e sua figlia ne è matta e fino a stasera passava tutte le ore con lui. E se fate silenzio, parola d'onore che la sentiamo piangere anche a stare qui». A sentire quel nome, Penny, appiettito nell'ombra, sussultò. E quando un altro della compagnia del coltello trasse il cucciolo di sotto al mantello, si sentì pungere il naso come se qualcuno gli strappasse con forza i capelli. Era grosso, poco più di un colombo, e guaiva e posava gli occhi impauriti da tutte le parti. Penny, inoltre, aveva giocato e scherzato con lui più di una volta e di due. «Beh», disse l'uomo dalla benda nera sull'occhio con una voce appena più dolce, «una schioppettata nei denti è anche peggio. A occhi e croce si potrà sempre chiedere qualche cosa come un 10 guldane». «Domandiamone 100, che si fa la stessa fatica», suggerì un terzo dalle narici tagliate. «E l'intendente farà anche più presto a fare i suoi conti», aggiunse un quarto ridendo. «Dopo il momento per ridere», tagliò corto il capo. «Tu, Bascom, che sei il più istruito di noi, scrivi il biglietto e prepara la scatola e voi due fuori i coltelli. E tu, Robert, tieni fermo l'amico. Chi è che taglia l'orecchia?» «Io, capo», disse quello dalle narici tagliate. «Da ragazzo mia madre voleva a tutti i costi che io diventassi un chirurgo. Chissà cosa pagherei perché fosse adesso qui a guardarmi quella povera donna. Mi è sempre piaciuto tagliare». «Ci deve essere sempre più gusto che essere tagliati», rise il quarto compagno indicandogli il naso. Così, mentre uno si metteva ad affilare il coltello, un altro badava a tenere fermo sul tavolo il povero Bush e un terzo gli distendeva l'orecchia. Penny fu lì per gridare, ma l'uscio s'aprì ancora una volta ed entrò un altro della compagnia del coltello. «Prendetevi pure a Nolo un'altra civetta, che questa qui per stanotte non può più servirvi», protestò di malumore. «Da più di mezz'ora me ne sto a fare il Cristo in cima al frassino morto e non faccio che dare segnali e segnali e voi intanto ve ne state a giocare al dottore. Tira bruttaria, viene gente, vi dico, sulla strada della collina si sta avvicinando qualcuno e io vi lascio la mia bistecca», indicò il cucciolo disteso sul tavolo, «ma per questa notte vado a trovare un'aria che mi conferisca di più». Tutti gli altri lasciarono subito il tavolo e gli si fecero intorno. «Cosa fate? Siete tutti ammattiti!» gridò l'uomo dalla benda nera. «Quando si è stati vicini a una locanda a fare la guardia per più di 3 ore, anche gli alberi finiscono per mettersi a correre e la gente può avere 2 teste. Ed è ancora il meno che possa capitare. Tutti i vostri posti, ragazzi. E tu, Jimmy Fischio, metti la testa nell'acqua e tirala fuori quando è più fresca di un cocomero fresco». «No, capo, un momento», intervenne uno che aveva aperto la finestra che dava sulla campagna. «Quello laggiù, vicino al cancello della collina, non è un albero. Alberi del genere non ne ho visti mai in vita mia e semmai è di una razza un po' troppo curiosa». «Sì, viene verso di noi. Jimmy Fischio ha ragione. Qui, capo, c'è sotto qualcosa. Sento odore di bruciato», si cominciava a dire da tutte le parti e ormai nessuno badava più al cane. «Ma sei una donna!» urlò l'uomo dalla benda dopo essersi messo alla finestra a guardare anche lui. «Non vedete che è una donna? Adesso volete perdervi 100 guldane per una scarpa di vecchia che non vale un pfennig bucato?» «Una donna non se ne va fuori a quest'ora e per di più a 100 passi dal crucicchio di Curley. Io ho girato mezzo mondo quando servivo Oxbach come capo tamburo, ma non ho mai visto niente di simile, capo». «Ma sei una donna e nient'altro», gridò il capo ormai fuori di sé. «La vedo io con una benda su un occhio. Bene, allora se è una donna, qui deve esserci sotto qualcosa. Qui c'è una trappola e quella è il formaggio», urlavano tutti. «Ecco», pensò Penny tremando come una canna in autunno e stringendo le ginocchia, «questo è il momento buono. E se tutto mi dovesse andare bene, domani posso presentarmi dal cieco e poi da Anna Lies, che mi ha fatto buttare nel fosso dal suo maggiordomo mentre gli altri non facevano che ridere. E anche mio padre sarebbe molto contento di me. Flash!» gridò ad occhi chiusi, continuando a stare nascosto nel suo angolo buio. «Flash, presto, qui!» A sentire odore d'amico, Flash balzò giù dal tavolo e attraversò in due salti la stanza e gli si arrampicò sulle spalle né più né meno che una scimmia da circo. «Chi è là?» bestemmiò quello delle narici tagliate. «Qualcuno ha gridato! Chi è là? Chi è là?» ripeté quello dall'uncino di ferro e tutti si avvicinarono al mucchio delle fascine. Penny ne uscì come un topo e in un balzo fu alla finestra. «Tagliatelo a me l'orecchio!» gridò. «Così vostra madre sarà ancora più contenta!» E la scavalcò e si buttò sul sentiero fra i prati mentre sentiva l'uncino di ferro strappargli tutto il vestito alle spalle. Si mise a correre come una capra impazzita per la campagna tutta illuminata dalla luna più grande di un secchio e si fermò solo quando la capanna del crocicchio di Curley non si poté più scorgere e quando, a qualche passo da lui, sentì due strane voci. «Possibile che non sia mai finita per me», pensò con tristezza il ragazzo e, chiudendo con la mano la bocca al cucciolo, s'acquattò spaventato dietro un cespuglio di spine.
Elia Shilton ha letto Penny Whirton e sua madre di Silvio D'Arzo, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.